Ed eccoci ascoltatori e ascoltatrici a un'altra settimana di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Mi sono accorta adesso che, come una dilettante, avevo lasciato aperto il mio microfono mentre parlavo con Amanda Ceragioli, che mi ha raggiunto anche quest'oggi. Ormai avete imparato un po' a conoscerla, sta facendo uno stage con noi e spesso è qui con me a Cult, anche un po' così, insomma, per sentire cosa accade in ambito di cultura, spettacolo, insomma, i temi di cui trattiamo abitualmente. Quindi stavo parlando con lei dicendole, così adesso lo possiamo dire anche in pubblico, stiamo per intervistare una compagnia già molto importante, hanno ricevuto tanti premi, ma loro sono ancora molto giovani, affrontano spesso argomenti o storie anche con grande profondità, con una poesia tutta inconfondibile, e loro sono Eco di Fondo. E allora fra un attimo sentiremo uno di loro per parlare di Piccole Apocalissi, che è in scena a Campo Teatrale proprio in questi giorni. È la seconda settimana che sono in scena. La settimana scorsa non siamo riusciti a sentirli perché noi eravamo spesso in esterna, insomma avevamo tante diverse località da visitare, come forse ricorderai. Siamo stati a Piacenza, siamo stati a Novara. Mi raggiungerà fra breve, nella seconda parte della prima parte, Tiziana Ricci per lo spazio delle arti visive. Sono 60 anni che Emilio Isgrò, il celebre artista, ha creato le cancellature, che sono proprio la sua caratteristica espressiva, e quindi ne parleremo proprio con Tiziana, che ha preparato un servizio per noi. Marta Stella, il suo libro Clandestine, edito da Giunti, al centro dell'intervista che ci ha lasciato Barbara Sorrentini, che oggi credo o domani sia in partenza per Cannes, infatti poi la sentiremo nei prossimi giorni da là. Sentiremo i Marcido Marcidoris, un'altra compagnia di teatro, questa volta insomma con diversi decenni di esperienza e di teatro indimenticabile al loro attivo. Perché? Perché questa sera viene presentato un film a loro dedicato, e poi la rubrica di musica classica a cura di Giuseppe Califano, come tutti i lunedì. Adesso, cara Amanda, abbiamo fatto aspettare Giacomo Ferraù, che è uno dei fondatori di Eco di Fondo e quindi anche insomma uno dei nostri referenti per Piccole Apocalissi a Campo Teatrale. L'abbiamo fatto aspettare, come sempre il primo ospite deve ascoltare il sommario. Gli diamo il benvenuto. Ciao Giacomo, bentornato.
Grazie mille, Ira.
Buongiorno.
Grazie.
Allora,
buongiorno.
Allora, qui è la voce di Amanda, questa qui, te l'avevamo anticipato. Giacomo, dunque, intanto lo spettacolo, appunto, lo ricordiamo, è in scena fino a domenica, giusto?
Sì, dal 15 al 19, ancora questa settimana, tutte le sere, martedì, venerdì ore 20:30, mentre mercoledì, giovedì, sabato alle 21, e la domenica ci sarà una doppia replica alle 18:30 e alle ore 21.
Benissimo, allora intanto ci interessava ricordarlo proprio perché insomma c'è un po' di senso di colpa perché non sono riuscita a sentirvi la prima settimana di programmazione, ma facciamo ammenda questa volta. Allora, Piccole Apocalissi, ancora una volta un titolo che ha dentro tante cose, non soltanto le storie e la storia che raccontate, ma anche un preciso approccio a appunto alla vicenda. Si parla di un gruppo di persone che nel 77 mandò un message in a bottle, sarebbe per dirla con i polisti di quell'epoca più o meno, un poco più tardi, però nello spazio. Qualcuno forse ricorderà quelle operazioni, no? Cioè quelle iniziative, io me le ricordo bene quando se ne parlò. Quello è lo spunto, chiaramente uno spunto che poi voi avete attraversato con il vostro stile, il vostro sentire. Siete partiti da lì e poi?
Siamo partiti da lì e poi abbiamo avuto un bel incrocio, nel senso che ci siamo imbattuti in un articolo molto, molto potente di una ragazza che aveva esaudito la lista di desideri di un papà deceduto, che non aveva fatto in tempo, un papà gioviale, molto energico, che non aveva fatto in tempo a finire, ecco, questa lista di desideri, e li ha conclusi per lui. C'erano delle cose disparate, tra cui conoscere almeno un presidente degli Stati Uniti, insomma una serie di cose, un articolo che ci aveva molto scossi. Ci ha fatto partire questo incrocio che apparentemente è assolutamente due cose disparate, sembrano in due universi, in due galassie distantissime, spesso le galassie si incontrano, in questo caso perché le vite, diciamo l'immensità dell'universo rispetto alle vite, alla piccolezza di queste vite, di queste cinque, delle vite di queste cinque persone che hanno dovuto un po' scegliere che cosa mettere per rappresentare l'umanità, che è una scelta, pensandoci, folle, nel senso che è veramente una delle cose più difficili che si riesca a immaginare. Per esempio non c'è musica italiana in questo disco, ci sono delle scelte che ovviamente sono figlie dell'epoca, del gusto, del momento storico, che possono essere considerate a un occhio di oggi sicuramente non solo degli errori, ma delle, come dire, anche delle superficialità. Eppure nello spazio ci sono delle cose che riguardano proprio la storia, diciamo che riguarda queste persone che hanno avuto la possibilità di mandare un disco d'oro, il Golden Voyager Record, che è un disco d'oro con dentro incise con una tecnologia per il tempo, per il 77, assolutamente fuori di testa, incise dentro addirittura delle immagini su un vinile, in un sistema, in un codice rileggibile attraverso una chiave di idrogeno per tutto l'universo. Una cosa che apparentemente sembra molto fredda, ma è caldissima, perché lì la fantascienza la scienza si lega alla fantascienza, nel senso che implica immediatamente anche un livello più umano, che non c'entra niente con la scienza, ma quanto noi crediamo al resto oltre noi. E poi un terzo livello, che invece è quello più profondo, il nostro interno, e cioè come facciamo noi a scegliere nella vita di ogni giorno? E se domani la nostra vita finisse e dovessimo fare questa lista di desideri, cosa vorremmo che andasse di noi nello spazio? E questo è stato lo spunto da cui siamo partiti.
Allora, tra l'altro sempre con la vostra, no, leggera ironia che diffondete sempre, no, anche nei vostri spettacoli più, come dire, anche più introspettivi come questo, ma lo sono sempre, gli spettacoli che io diffondo hanno sempre appunto un doppio, un triplo fondo di comprensione. Stavo pensando che più si va avanti con l'età, più questo discorso viene naturale, no? Cosa vorrei che restasse? E allora credo che la cosa vari un pochino se questa domanda una se lo fa all'età degli Eco di Fondo oppure addirittura quando si è più giovani. Non so Amanda cosa ne pensa.
Ma sai che io in realtà è un gioco che facevo da bimba,
ecco,
che mi dicevo ma più che altro sul se casa mia dovesse prendere fuoco, ecco, io devo scegliere
pensieri allegri che si fanno quando si è piccoli.
No vabbè, ecco. Ma devo scegliere 5 oggetti da mettere in una scatolina e portare via.
E quali erano?
Erano il mio peluche, erano delle foto che avevo, un album delle foto, quello alla quale avrò più affezionato, E poi altri tre che comunque erano legati a dei ricordi che avevo con la mia famiglia, piuttosto che anche un libro di poesie e così, ma proprio li avevo scelti.
Quindi eri pronta, insomma, diciamo, a ogni eventualità, esatto. Anche alla discesa degli alieni, giusto per confondere ancora un po' le idee.
Ma secondo me è una domanda che ci si fa abbastanza
spesso, diciamo, fin dalla più tenera età, non lo so. Giacomo, invece, ovviamente lo spettacolo, raccontiamo un po' del gruppo di persone che tipo, come dire, non vorrei definirli personaggi, ma insomma, di caratteristiche hanno.
È un'umanità molto varia, come alla fine fu veramente durante l'esperimento. Noi ovviamente riproponiamo una versione romanzata della realtà, proprio perché volevamo aggiungere qualcosa di legato anche al contemporaneo, quindi è un po' rivisto attraverso un filtro molto fiabesco, molto divertito, grazie anche alla coscrittura con Fabio Banfo, alla sua penna meravigliosa. Lui in questo momento è in America a ritirare un premio, quindi poi ritornerà e andremo in scena direttamente quando scenderà l'aereo. Le personalità di queste cinque persone è molto varia, perché chi ha partecipato poi aveva delle differenze anche proprio di competenze. Quindi c'era una biologa, c'era una persona che aveva più l'ambito artistico, proprio la parola sull'ambito artistico, perché era un ex fotografa, c'era uno dei lavoratori, diciamo, della dirigenza del Rolling Stones, quindi che aveva un'esperienza musicale, una competenza musicale enorme, e principalmente questo è un disco che contiene musica oltre che immagini.
Infatti mi ricordo le ferocissime discussioni su quale musica dovesse... Avevo appena iniziato, cioè avevo appena finito le medie, però mi ricordo la notizia, quale musica deve andare su, e lì è partita una camurria che è andata avanti un anno. Su che cosa dovesse...
Ma anche non mettere Vivaldi, non mettere Puccini, cioè ci sono delle cose nello spettacolo di cui in realtà noi per primi, forse queste persone sono un po' intrise anche delle nostre riflessioni, non conoscendo veramente, non abbiamo un'autobiografia di ogni personaggio, quindi un po' siamo partiti dal libro che lo racconta, un po' che racconta questo viaggio, un po' dalle interviste di Carl Sagan, di questo scienziato che ha immaginato di mandare questo disco d'oro nello spazio con i cenni dell'umanità. E un po' abbiamo ragionato sul fatto che nelle nostre vite c'è sempre una piccola apocalisse, magari quotidiana, che in realtà la fine di un mondo per come lo conoscevamo non deve essere per forza una media apocalisse, diciamo un licenziamento, un lutto, cioè sono enormi apocalissi, potrebbero essere anche piccolissime.
Poi in questi ultimi anni di apocalissi ne abbiamo viste anche di belle significative, insomma, no? Cioè...
E un'altra cosa che ci è piaciuta tanto, forse ogni spettacolo viene anche per rivelare, alla fine posso dirlo anche, è brutta come parola, ma non egoisticamente, ma diciamo arricchendo chi ci lavora, di qualcosa che non conosceva, e forse il motivo per cui noi siamo sempre lì a indagare, perché mentre lo fai sperando di raccontare al pubblico, tu gli stai imparando più di all'infinito. Per esempio dell'apocalisse io non sapevo assolutamente che significa in primo luogo rivelazione, e quindi che ogni mondo che finisce ne rivela un altro. Quello che purtroppo succede è che, penso alla pandemia, quello che finisce in una serie è più di atteggiamenti. Non è vero che un mondo forse è finito, ma nel mio piccolo quello riesco a riflettere, che mi rendo conto che una serie di atteggiamenti, di cose che davamo per scontate, sono finite, ed è cominciato in modo molto organico un altro modo di rapportarsi alle persone, al vivere sociale, al nostro potere da un momento all'altro dire ok, da domani questo è il tuo mestiere, ma è il più inutile di tutti, una serie di cose su cui riflettere,
certo.
Che spesso diamo per scontate. Le piccole apocalissi a volte ci rivelano il mondo per come funziona, più che davvero per come può funzionare in miliardi di modi che non ci prevedono.
E mi viene in mente un comico americano che, dopo aver fatto un intero numero di stand-up in cui faceva il negazionista dei cambiamenti climatici, eccetera, eccetera, adesso mi sfugge per un attimo il nome, ma è molto famoso, quindi facendo la parte, diciamo, dei cattivi, e infatti nel pubblico c'era chi solidarizzava ridendo rumorosamente, come dire... se lo dice lui che è un comico, allora anch'io sono autorizzato a pensare che in fondo non sta cambiando niente, che va tutto bene. L'unica battuta finale veramente che ti lasciava stecchito era: un modo di dire che in inglese è the planet isn't going anywhere, cioè il pianeta non andrà da nessuna parte, cioè il pianeta resterà, e poi lui metteva dei puntini e l'unica cosa che diceva alla fine era we are, noi ce ne andremo, cioè per cui, quindi non è che è la fine del mondo, è la fine nostra, cioè quindi questa cosa qui forse non è chiara a tutti, cioè il pianeta in qualche modo malamente, insomma, e così via, tenterà di riprendere, siamo noi che finiremo, insomma, se la cosa va avanti in questa maniera, quindi hai ragione, cioè no, il fatto che la fine dei mondi rivela altri mondi che non necessariamente ci prevedono, o sia privatamente, sia nell'individualità, sia invece nella collettività. Penso che sia un ragionamento talmente attuale che non c'è neanche bisogno di sottolinearlo, è talmente importante, no? Ecco, per cui ci hai veramente detto, Giacomo, delle cose importanti. Amanda, vuoi chiedere qualcos'altro agli Eco di Fondo?
Ma io volevo chiedere un po' come avete scritto questo spettacolo, cioè siete partiti quindi da questo libro, anche dalle interviste, e poi come lo avete sviluppato, se c'è qualcosa di comico, se poi è anche molto scende in profondità.
Grazie. In realtà è un processo un po' lungo, prende le sue mosse proprio dal periodo della pandemia, quindi ci sarà un motivo, da un progetto enorme che si chiamava Unprotected, che coinvolgeva 30 artisti che in quel momento non potevano esibirsi direttamente, quindi progettavano insieme cosa fare, e quindi una coproduzione di campo teatrale Eco di Fondo, la richiesta era creare qualcosa che nascesse esattamente a quello. Il progetto ovviamente ha preso le mosse da quella cosa lì ed è diventato tutt'altro, nel senso che ha preso questo concetto di se il mondo finisse che cosa faremmo, che sappiamo bene come abbiamo ripetuto adesso, ed è diventata una riflessione in sala tra di noi anche su proprio su che cosa ci suscitava la scelta, perché in questo libro siamo partiti drammaturgicamente da un confronto, diciamo, più interno tra me, Fabio Banfo e Giulia Viana, e poi un confronto con la compagnia scena, ci sono anche Ermanno Pingitore, Rossella Guidotti e Federica Carro, oltre a me e Fabio Banfo, e abbiamo fatto questo confronto continuo, un po' in sincerità, anche parlando spesso di cose molto personali, per poi lasciarle fuori dalla porta. Ma il processo è stato bello perché quello che è successo, potendo oggettivizzare quanto siamo piccoli rispetto a quello che raccontiamo, a un disco nell'universo che ha la dimensione rispetto a un pianeta di una padella, che così vi rende l'idea, è qualcosa di incredibilmente, ti fa sentire incredibilmente piccolo, che è la sensazione di qualunque uomo che si sente appartenente a tutto guardando le stelle, ma anche ci sono delle parti molto divertite, molto, anzi, la prima direi che è proprio nel registro, a volte non solo della commedia, ma proprio del comico, perché è visto attraverso gli occhi, questo lo posso spoilerare, di un personaggio che si dichiara subito al pubblico alieno. Cosa questa parola alieno significhi, chi lo sa?
E certo, ve la possiamo intendere in tanti modi, infatti. Sì. Allora, Giacomo, non spoileriamo, lasciamo la sorpresa. Grazie allora agli Eco di Fondo, ancora in scena per una settimana a Campo Teatrale con Piccole Apocalissi. A risentirci presto. Ciao.
Grazie mille.
Ciao, grazie mille.
Grazie. Ciao, buona giornata.
Ciao. You and me. Yes, all I want. You and me. Yes, all I want. You and me. Yes, all I want. I will. I eccoci, questa è sempre Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Mi ha raggiunto Tiziana Ricci.
Buongiorno Ira, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sì, per parlare di una bella iniziativa della GNAM, che è la Galleria Nazionale.
Piace tanto a me la GNAM.
GNAM. Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, che ha preso questa iniziativa. Ogni anno dedica un focus, un'attenzione, uno spazio a un artista noto e apprezzato. E quest'anno è la volta di Emilio Isgrò. Emilio Isgrò protagonista 2024 è il titolo. E il museo ospiterà per un anno intero una serie di incontri con Emilio Isgrò, e ci sarà c'è già veramente una sala con una selezione significativa delle sue opere. Allora, questi incontri verteranno soprattutto su quella che è un po' la cifra di Emilio Isgrò, un artista che conosciamo molto bene, che abbiamo ospitato, che ci ha regalato anche una sua opera. E questa cifra, questo elemento che ormai è iconico, è la cancellatura. Per Radio Popolare ha cancellato la dichiarazione di intenti, ha cancellato una serie di documenti e di cose importanti, la Costituzione, e la cancellatura non ha il significato di annullare, di togliere di mezzo, ma ha ben altro significato, come ci siamo fatti più volte spiegare da lui stesso. Grande Emilio Isgrò, artista alla GNAM, che è la Galleria Nazionale di Arte Moderna. Emilio, compie 60 anni la tua cancellatura, una bella età.
Beh, è una bella età dovuta anche al fatto che il tempo per fortuna non l'ha usurata. È rimasta un'operazione che forse oggi dice non meno di quanto diceva quando la pensai.
Senti, ma tu hai in programma anche un ciclo di lezioni di cancellatura,
Vedi, io concepisco l'arte come una forma di educazione alla libertà, alla verità e anche a quel minimo di giustizia umana che è ancora possibile. Quindi è chiaro che se posso insegnarla agli studenti o a un pubblico di volenterosi che amano la cultura e che considerano l'arte ancora uno degli elementi più forti delle conoscenze umane, è chiaro che lo faccio volentieri.
Senti, raccontaci di questo Isgrò cancella Isgrò, che è, diciamo, un'opera che hai creato per questa occasione, no?
Sì, l'ho creata per questa occasione, in qualche modo per ricambiare l'onore che mi veniva fatto in pratica, no? Non mi sembrava entrare dentro a mani vuote, allora ho portato questo dono. La galleria aveva già altre mie cose, un dono che è stato sponsorizzato da un grande collezionista, mio amico Andrea Marco Marchiori, quindi abbiamo fatto questa operazione.
Ma cos'hai cancellato di Isgrò?
Beh, di Isgrò praticamente tu sai che potevo cancellare ben poco, perché la mia figura di artista e di uomo è così mutevole, a quanto pare, lo dicono, che se cancello una cosa resta un'altra comunque. Quindi è impossibile cancellare Isgrò, ma è impossibile cancellare l'umanità in genere. L'artista è sempre una metafora di ciò che è l'uomo, e quindi diciamo che si possono fare tutti gli spatti che si vuole, l'uomo resiste, resta in piedi.
Senti, ma non hai cancellato l'autocurriculum?
Ho cancellato il mio racconto autobiografico pubblicato da Sellerio qualche anno fa. L'ho cancellato anche perché se cancello Dante Alighieri e Isgrò no, Dante si offende, mi dispiace.
Infatti, anche perché qui sta il nocciolo, questo è il significato della cancellatura. Allora, tu farai una serie di lezioni, un ciclo di lezioni, però dacci un ricordo, un'anticipazione, perché ce l'avevi già spiegato, ma ricordiamo, qual è il senso della cancellatura?
Il senso della cancellatura non è quello realmente di cancellare, ma o di distruggere, tantomeno è quello di salvaguardare, proteggere la parola dietro uno strato, sotto uno strato di colore, di inchiostro, per preservarla nei momenti difficili della vita, perché noi siamo pervasi da una società mediatica che fonda le sue conoscenze, questo accade dalla metà degli anni 60, dal cinema hollywoodiano, soprattutto la pop art, che ha letteralmente obliterato la parola umana, per non dire che l'ha distrutta. Oggi noi sappiamo che una conoscenza priva della parola non è una conoscenza realmente creativa, e quindi questo bisogno di verbalità, di parola, che viene assunto per giunta con mezzi strettamente visivi, significa che la parola umana, pur di resistere, è disposta a tutto, è disposta anche a mutare pelle restandosi se stessa.
E noi siamo lusingati, perché per Radio Popolare tu hai cancellato la dichiarazione di intenti, e quindi tutti, diciamo, i valori etici che ci hanno guidato in questi 50 anni.
Sì, certo, certo. E io ti devo dire, voi avete 10 anni in meno della cancellatura, quindi praticamente siamo quasi coetanei, e sono felice perché anche voi vivete di e sulla parola, come vivono i giornali sulla parola umana. Quindi il problema non è soltanto mio da artista, è un problema generale, e forse per questo attira un certo interesse.
Senti, Emilio, tu hai sempre incarnato, diciamo, la figura dell'artista impegnato, no? Dell'artista attento alle cose che succedono. Forse anche perché vieni dal giornalismo?
Ma no, ho fatto giornalista quando già facevo l'artista, in realtà, per guadagnarmi da vivere, diciamo, visto che, sai, gli artisti, specialmente da giovani, non è che prendano molto.
Certo.
Ecco, e allora, per poter continuare nelle mie ricerche d'artista, mi autofinanziavo col mio stipendio di giornalista. Guadagnavo bene per l'epoca, devo essere onesto, sono stato fortunato in questo senso, e così ho potuto mantenere la mia libertà, pur avendo dei bravissimi mercanti come Scivazzi, Peppino Palazzoli, ma nonostante questo, oppure Guido Le Noci nella Galleria Apollinare,
sì.
Ma erano galleristi che non è... alcuni erano più poveri dello stesso artista, Menosci per esempio.
Ma sì, perché una volta i galleristi facevano cultura, facevano operazioni culturali più che commerciali.
Oggi, quando si sente la parola cultura, la gente si alza e se ne va. Almeno una certa gente.
Dai, non tutti, però, Emilio, non tutti.
No, non tutti, lo stavo aggiungendo, per fortuna. Facciamo in modo che la gente resti seduta quando si pronuncia la parola cultura.
Che comunque ci nutre lo spirito e l'anima, eh?
Ma se tu la pensi così, io sono ancora più costretto a fare ciò che faccio per accontentare te e le persone come te.
Grazie del tempo che ci hai
Radio
dedicato.
Popolare, che un saluto alla vostra Radio Popolare, che per fortuna dà peso alle parole.
Ecco, allora, Emilio Isgrò, protagonista 2024 alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Avete sentito che c'è una, diciamo, uno spazio con le sue opere, una selezione delle sue opere importanti e una serie di lezioni. Se volete saperne di più e conoscere il calendario, potete andare nel sito della Galleria Nazionale, www.lagallerianazionale.com.
Grazie Tiziana.
Ciao a tutte e a tutti.
Pubblicità, torniamo dopo con la seconda parte.
A wild beast. I know that time has come.
apriamo questa seconda parte di Cult, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare, con una notizia che ci rattrista, perché è morta ieri a Milano la grande attrice Franca Nuti. La notizia è arrivata stamattina presto. Era nata a Torino, ma da tempo è milanese d'adozione. La notizia è stata data dal Corriere, è stata confermata dal Piccolo Teatro, perché al Piccolo Teatro Franca Nuti ha lavorato per tanto tempo, anche e soprattutto con Luca Ronconi, in spettacoli che poi sono entrati nella storia. Proprio il Piccolo, come ormai ha abitudine di fare con i grandi interpreti che ci hanno lavorato e ci hanno vissuto, negli spazi di Via Rovello, quindi del Piccolo Teatro Grassi, ospiterà a partire dalle 9 di mercoledì prossimo, di dopodomani, la Camera Ardente dell'attrice, che tra l'altro è anche moglie di Giancarlo Dettori, altro celebre interprete del nostro teatro, e anche non solo, perché insomma era molto, molto famoso anche per altre interpretazioni, e anche lui spesso negli spettacoli del Piccolo Teatro. Nella sua lunga carriera, Franca Nuti, che era nata nel 1924, ha ricevuto diversi riconoscimenti, come il premio Ubu nel 1986 e nel 1988, il premio Flaiano per il teatro nel 1990 come migliore interprete, e poi alla carriera nel 2008 il premio Eleonora Duse 1992, mentre appunto, come dicevamo, il Flaiano le è stato attribuito alla carriera nel 2008. Quindi una lunga esistenza e soprattutto una lunga carriera in cui il rigore artistico è stato, la ricordo anch'io con grande affetto, è stato una delle caratteristiche delle sue scelte. Torneremo magari a parlarne quando mercoledì appunto verrà ricordata, lo ripeto, dalle 9 la Camera Ardente aperta al Piccolo Teatro Grassi. Veniamo adesso a un'intervista che ha realizzato alcuni giorni fa Barbara Sorrentini, l'autrice Marta Stella, del libro Clandestine, edito da Giunti Editore, che è stata recentemente anche ospite al Salone del Libro di Torino.
Il libro si intitola Clandestine, con noi l'autrice Marta Stella. Buongiorno Marta.
Buongiorno a tutte e a tutti, a chi ci sta ascoltando.
E questo libro, edito da Bompiani, ha anche un sottotitolo che è Il romanzo delle donne, però ci arriveremo presto, perché in realtà la storia del femminismo che esce da queste pagine e della conquista dei diritti, naturalmente, è una specie di tela di Penelope, e tu lo racconti molto bene a partire dagli anni 60 e 70, poi interrompi agli inizi degli anni 80 con una sorta di epilogo un pochino amaro verso la fine.
Ecco. Grazie per le parole, perché letteralmente a me piace dire di aver cucito le parole una con l'altra, le parole del tempo che poi si sono fatte romanzo, no? Le parole dimenticate, o ancor meglio le parole clandestine, cioè le parole che sono rimaste come un brusio, oppure come la cenere, no? Che ha covato e poi, come possiamo vedere l'attualità di questi giorni, sono di nuovo esplose. Allora, tutto parte in una notte del 67, in un pulmino che scivola nella notte e abbandona Milano. Al suo interno ci sono 20 donne sconosciute, mute. Una di loro è la mia protagonista, che esiste, c'è, è ancora qui con noi. Questa protagonista nasce dalla verità storica e poi l'ho costruita grazie a quello che a me piace dire un atto di immaginazione femminile, citando un'altra scrittrice. Noi la seguiamo in questa notte dove lei ha deciso di prendere una scelta, al tempo clandestina, ovvero di interrompere la sua gravidanza. Ricordiamo che nel 67 questo atto era ancora un reato contro l'integrità della stirpe, del codice Rocco, il codice fascista, e insieme a lei queste ragazze vanno verso l'ignoto. Noi la seguiremo lungo la fine degli anni 60, gli anni 70, io ho intitolato L'età della lotta, e la sua storia andrà a intrecciarsi, ritornando a prima, cucendosi insieme a quella dei femminismi, mi piace dire, dei femminismi italiani e non solo, quelli francesi e quelli poi d'oltreoceano americani. La ritroviamo alla fine del libro settantenne che guarda il presente con nostalgia e anche con molta rabbia.
La voce narrante è questa ragazza del secolo scorso che incontra però nel suo percorso, o meglio a un certo punto compaiono altre donne che hanno davvero fatto la storia della lotta al patriarcato. Chi sono queste donne? E appunto parlavi di una, cioè c'è una ricca documentazione evidente, da dove l'hai, insomma, da dove le hai trovate? Poi alcune sono molto note naturalmente, però insomma racconti dettagli anche poco conosciuti.
Sì, infatti alcune sono molto note, ma di loro noi sapevamo solo frammenti. Penso ad Adele Fazio, no? Leader dei radicali, la sodale di Emma Bonino, noi tutti la ricordiamo solo per le sue lotte e purtroppo anche per il modo in cui venne, mi sento di dire, insultata per il suo aspetto fisico, soprattutto negli ultimi anni della sua vita. Ecco, noi di Adele Fazio scopriamo dai suoi scritti di una madre consapevole, di una madre dolcissima, che dice che grazie alla sua maternità serena è riuscita a raccontare le scelte delle altre. Ecco, io ho trasformato personaggi noti e meno noti in donne di un romanzo, che racconta un'epopea in anni terribili ma anche fantastici, no? E diciamo che la storia degli uomini, sia della fratellanza ma anche delle battaglie, è epica da sempre. La storia delle donne ha sempre avuto connotazioni diverse, soprattutto su questi temi legate alla colpa e alla, diciamo, al racconto di una sofferenza, alla mera sofferenza. In questo libro c'è sicuramente molto dolore, ci sono anche molte morti, tantissime, perché le donne morivano a migliaia, se non di più, in quegli anni, in questi scantinati, compiendo la propria scelta. Però ci sono anche avventure fantastiche. Penso all'inventrice del test di gravidanza, questa grafica americana che da sola inventa questo prototipo vendendolo a $1. Facciamo un salto di oltre 50 anni dopo, quando lei legge sul New York Times la rubrica che racconta le storie degli oggetti famosi, decide di svelarsi alla storia e di raccontare da dove è partito il prototipo di un oggetto che ha cambiato la storia delle donne. Ecco, chi non è clandestina se non una donna del genere con una storia rimasta in clandestinità. Quindi diciamo che la legge 194 è ciò che accompagna questo romanzo storico, ma poi è il racconto di una grandissima avventura, epica, perché anche la storia delle donne è epica.
Sì, infatti poi le clandestine sono le donne che hanno dovuto ricorrere a metodi orribili per interrompere gravidanze non gestibili, e questo quindi diventa un po' anche il centro, il focus del libro e di alcune storie che girano intorno. Poi però si parla anche di reato di adulterio solo da parte della donna e di stupri e di violenze impunite, e poi anche il percorso su queste leggi.
Sì, purtroppo sono, mi piace dire, parole che tornano come spettri dal passato. Quando io ho iniziato a studiare un paio d'anni fa, mai avrei immaginato di risentire nel discorso pubblico, ma anche istituzionale, e purtroppo anche nelle aule dei tribunali, di ciò che trapela le stesse identiche parole, dove è la vittima poi a diventare l'imputata e dove purtroppo le dinamiche si ripetono uguali a quelli di 50 anni fa. Ecco, scrivere questi passaggi è stato purtroppo doloroso, perché anche se, diciamo, in letteratura la eco del presente non deve essere il richiamo, no? La musa principale, ma ecco, mi ha aperto ancora di più gli occhi purtroppo sulla realtà in cui stiamo vivendo oggi, dove non solo diamo tante cose per acquisite, ma spesso dimentichiamo che le parole che utilizziamo oggi sono nate molto tempo fa da donne di cui non ricordiamo neanche più il nome. Penso all'Enemesia, che è questo gruppo napoletano che ancora prima di Rivolta Femminile, di Carla Lonzi e delle più famose pensatrici femminili, attuò a Napoli una vera rivoluzione. Pensate che entrarono al Frullone, l'ospedale psichiatrico femminile di Napoli, e ballarono parlarono con le donne psichiatrizzate. Ricordiamo che si entrava lì dentro per vari motivi, purtroppo, no? E trovarono queste donne in uno stato di indigenza incredibile e ballarono con loro, le ascoltarono. Ecco, la legge Basaglia era ancora molto lontana, ma già le femministe napoletane avevano guardato al futuro e purtroppo la storia le ha dimenticate.
Tornando a quella che all'inizio avevo chiamato tela di Penelope, la sensazione è questa, perché c'è una ricostruzione veramente anche un po' dimenticata anche per la nostra generazione, che di fatto queste cose se le trovate acquisite e ripassarle fa sempre bene, soprattutto guardando ad oggi, a come siamo arrivati ad oggi. E l'Italia da questo punto di vista ha fatto tantissimi passi indietro. Rispetto a tutto quello che tu hai letto, studiato e scritto in questo periodo, cosa vedi?
Però guarda, e la fine del libro si chiama L'età dell'inganno, proprio perché non solo noi questi diritti, questo libro è anche un grandissimo mea culpa contro la mia generazione, anzi nasce da un mea culpa, nasce da una domanda. Questo libro non vuole dare risposte ma creare domande. L'età dell'inganno, perché anche dove noi crediamo, diciamo, di lottare per quello che è ovviamente un diritto, dentro c'è l'inganno. Faccio un esempio: il dibattito infiammato di questi giorni di questa legge 194, dove l'attuale governo dichiara di non volerla toccare, è già qui l'inganno, perché quella legge, come racconto nel romanzo, venne discussa nei giorni concitati del rapimento Moro, fu poi siglata a soli 13 giorni, no, dall'omicidio Moro, quindi in un'Italia che era totalmente in subbuglio, e di fatto fu un compromesso storico, no? Vennero introdotti gli obiettori di coscienza, vennero introdotti i 7 giorni in cui una donna doveva pensare, diciamo, a questa sua decisione, ma la verità è che la maggior parte del femminismo italiano del tempo non esultò, e anche questa è una cosa molto sottile che noi oggi dimentichiamo. Io, diciamo, ho cercato, al di là delle cose date per scontate, di entrare nelle trame anche un po' più oscure di quegli anni. Penso anche al racconto del 68, no? Si dice sempre grazie al 68 che poi il movimento femminista è potuto esplodere. Io penso invece che sia a causa del 68, perché le donne lo raccontano, questi compagni che lanciavano il pugno chiuso verso il cielo, le compagne le hanno sempre tenute da parte, ed è lì che le donne hanno deciso di separarsi, è lì che le donne contro quel pugno al cielo hanno lanciato questo triangolo dello scandalo che è in copertina del romanzo.
Grazie a Marta Stella, il libro è Clandestine, il romanzo delle donne, edito da Bompiani. Ciao.
Grazie a tutti. Grazie. Voi, ciao.
Madness, sitting by traffic outside in London, just waiting for you. Blackness, flickering flashes, looking at the ashes. Look up and you're here in full view. We talk about life, talk about children, look in your eyes, talk about crimes, government lies like ain't nothing new. Had you trembling by the roadside, on the north side. We talk about movement, we talk about how we missed the groove. Dancing, dancing, hand in hand with you. Go, dancing, come close. Hold me so much so we both let go.
E rieccoci dunque con un'altra voce che conosciamo bene, siamo felici di risentire, perché parliamo di un appuntamento questa sera alle ore 19 alla Cineteca Milano Arlecchino in via San Pietro all'Orto. Sapete che l'Arlecchino ormai è diventata una delle sale della Cineteca di Milano. Un video ritratto a cura di Oliviero Ponte di Pino per la regia di Domenico Cuomo. La produzione è A Teatro 2023, perché si parla della compagnia Marcido Marcidoris e famosa Mimosa, che poi dialogherà con Oliviero Ponte di Pino al termine della proiezione di La nostra minima arte, il teatro estremista dei Marcido. E allora Maria Luisa Abate, bentornata, ciao!
Ciao, grazie, eccoci.
Allora, pericolosa estremista, ma Maria Luisa Abate, sì, come tutti i Marcido, che hanno appena concluso insomma la loro ospitalità, insomma la loro presenza al Teatro Elfo Puccini di Milano con la loro ultima produzione. In realtà questo è un tributo d'affetto che Oliviero vi ha fatto, insomma, insieme con tutti coloro con cui avete realizzato la nostra minima arte, no? Si gioca con questa definizione antica, che in realtà è tutt'altro che minima, no?
Certo.
Ecco, allora, quanti anni sono? Cioè, questo film esce perché? Pronto? Maria Luisa? Oddio. Abbiamo perso Maria Luisa, si vede che ha toccato un Amanda.
Ha messo giù.
Allora, facciamo una cosa, sì. Ascoltiamo l'ultima parte del brano di Sanfà, che è uno dei nostri stacchi, e vediamo se riusciamo a recuperarla. Rieccoci, abbiamo ristabilito la linea con Maria Luisa Abate. La mia domanda, quando è caduta la linea, forse era troppo brutale, cioè questo film esce ora perché? Perché insomma, quanti anni sono che esistono i Marcido?
Allora, noi stiamo per compiere 40 anni, ecco perché ho voluto anche tributare, diciamo, alla Marcido questo bellissimo dono, devo dire. A memoria di un teatro che è stato importantissimo, scusate l'immodestia, ma
possiamo confermarlo anche noi, ci mancherebbe.
Grazie.
Ha fatto una grande differenza, diciamo così, nel momento.
Ha fatto una grande differenza, sì, queste sono proprio le parole giuste. E continua a farla, e quindi diciamo che questa è l'occasione per... ricordare e far sentire insomma la nostra voce anche per i progetti futuri che, no, come al solito non mancano.
Ecco, questo sicuramente, e poi magari come è stato realizzato il film, che cosa è stato ripreso?
Allora, è partito un po' di tempo fa, con delle bellissime interviste che Oliviero ha fatto, diciamo, allo zoccolo duro della compagnia, cioè a Marco e Isidori naturalmente, a Daniela Daccin, a me e a Paolo Ricco, che costituisce un bellissimo orgoglio per tutti noi, perché è diventato, è un Marcido a tutti gli effetti ed è una seconda generazione.
E infatti è proprio così, e infatti abbiamo, come dire, imparato a volergli bene come se ci fosse dalla prima ora, mi viene da dire.
È vero.
Ecco, un gruppo che ha trovato nella dimensione collettiva, aggettivo insomma, che sta tornando di moda anche e soprattutto fra chi è più giovane, una cifra inconfondibile. È difficilissimo spiegare un percorso complesso e lungo come quello della Marcido, ma qual è stata la prima scintilla che vi ha fatto capire dove volevate andare?
Beh, qui ci vorrebbe proprio Marco, ci vorrebbero Marco e Daniela. Comunque credo, posso dire, perché insomma dopo 40 anni credo di poter conoscere
un pensiero
come quello di Marco, perché Marco nasce come poeta e Daniela nasce come pittrice, e allora nel teatro tutte e due hanno visto la possibilità di esprimere le loro arti probabilmente in modo più diretto, ecco, che non con diciamo solo delle mostre che Daniela comunque farà assolutamente, o solo con la scrittura, quindi solo con la poesia. Il teatro ha questo di straordinario, che è appunto dà la possibilità di un'arte totale, quindi tutte queste capacità, queste genialità, queste due figure A cui, guarda, non ho neanche parole per esprimere quanto sono legata, ecco. Era naturale che convogliassero queste loro forze all'interno del teatro.
Certo.
Forse anacronisticamente, più che altro, è stata l'idea di formazione che è entrata negli anni Ottanta nel teatro, come idea di Marco, che era quella appunto di un gruppo, mentre proprio in quegli anni, come tu sai, si scioglievano i gruppi a metà degli anni Ottanta. Mm-hmm. E infatti tutti ci dissero: ma no, io non ho ancora un gruppo. E invece abbiamo avuto ragione.
No, no, insomma, è come si diceva, avete fatto veramente una grandissima differenza. Tutto il resto lo scoprirete sia nella conversazione successiva alla proiezione, sia guardando, insomma, questo film. Amanda, ci ricordi i dettagli dell'appuntamento di questa sera?
Certo, allora questa sera alle ore 19 la Cineteca Milano Arlecchino proietta quindi la nostra minima arte, il teatro estremista dei Marcido.
A cura di Oliviero Ponte di Pino
salutiamo con affetto.
Salutiamo con affetto, naturalmente.
Grazie mille.
È spesso con noi e spesso ci si vede. Regia di Domenico Cuomo, e seguirà appunto un incontro con la compagnia e una conversazione. Grazie, grazie davvero Maria Luisa. Un saluto
grazie
a tutti voi.
Grazie a voi.
Ciao, a presto.
Ciao,
ciao. 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 Allora, Amanda, ci manca una rubrica, quella del lunedì, ti ricordi
sì,
che cos'è?
Ma certo, quella di musica.
Quella di musica, quale musica?
Musica classica.
Ah, ecco, questa è la différence, fra poco sentirete Giuseppe Califano che chiude la puntata del lunedì di Cult.
Buongiorno Ira e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Allora, iniziamo questa ricchissima settimana piena di appuntamenti con un concerto che c'è questa sera alle 20 in Scala con la Filarmonica diretta da Riccardo Chailly e con un grandissimo pianista, giovanissimo, Alexander Malofiev, che insomma già a 13 anni si distinse nel concorso Tchaikovsky, insomma, quindi veramente uno dei talenti più incredibili di questi anni, e ci regalerà l'interpretazione del concerto numero 1 per pianoforte e orchestra di Tchaikovsky, mentre il programma terminerà, si sarà arricchito poi dalla Sinfonia numero 3 di Prokofiev, un lavoro davvero folgorante, timbricamente davvero geniale, e l'appuntamento questa sera in Scala alle 20. Domani sera invece Società del Quartetto, quindi siamo al Conservatorio in Sala Verdi, c'è un ritorno, quello di Jordi Savall e il suo Le Concert des Nations, che insomma manca da Milano, dalla Società del Quartetto dal 2021, e il celebre musicista, direttore, musicologo porta l'interpretazione di due capolavori immensi di Franz Schubert, la Sinfonia numero 8, l'Incompiuta, e la Sinfonia numero 9, in Do maggiore, la Grande. E l'appuntamento domani sera è alle 20:30 con tutto Schubert e Jordi Savall. Con mercoledì, sempre in conservatorio, abbiamo con la Società dei Concerti anche un altro ritorno, quello dell'amatissimo e leggendario Grigori Sokolov, un pianista davvero tra i più amati e tra i più affascinanti per la sua capacità di interpretazioni originalissime, allo stesso tempo rigorose. E inizia il suo programma con Bach, con i quattro duetti e la partita numero 2, e mentre nella seconda parte del recital ci sono le mazurche di Chopin, opera 30 e opera 50, davvero delle perle, soprattutto poi nelle mani di Sokolov, e il finale sarà quello con le Waldscenen di Schumann. L'appuntamento mercoledì in conservatorio Sala Verdi alle 20:45. Un altro ritorno, la settimana dei ritorni, è quella di Luis Lurti al Teatro Dal Verme. Giovedì l'appuntamento, giovedì alle 20 e sabato alle 17, come sempre con l'Orchestra dei Pomeriggi. Luis Lortì sarà il pianista e anche il direttore della compagine milanese e tutto è dedicato a Mozart, di cui, ascolteremo il rondo per pianoforte e orchestra, il K382, il concerto per pianoforte numero 20 K466 e lo splendido numero 23 per piano orchestra K488, quindi davvero tutto Mozart con l'Ortì e l'Orchestra dei Pomeriggi, giovedì alle 20, sabato alle 17. Vi ricordo anche giovedì 16 alle 20 siamo in Duomo, c'è una bella occasione di ascoltare un lavoro di Franco Battiato. Nel terzo anniversario della sua morte viene eseguita la Messa Arcaica, un lavoro, sappiamo che Battiato aveva oltre alla carriera di cantautore anche quella di compositore, e quindi c'è proprio una messa suddivisa in, nelle parti tradizionali, il Kyrie, il Gloria, il Credo, il Sanctus, ma l'Agnus Dei, il tutto però assolutamente sperimentale. Infatti basta raccontarvi chi suonerà: ci sarà il mezzo soprano Lorna Windsor e poi ci sarà però anche il cantautore Giovanni Caccamo, l'orchestra da camera Canova, il coro da camera di Torino diretti da Antonio Ballista, e ci sarà Carlo Guaitoli al pianoforte e Angelo Privitera invece alle tastiere, quindi veramente un mix che già dall'organico si capisce che sarà assolutamente curiosissimo da ascoltare. E volevo poi segnalare che naturalmente è la settimana, scusate che nel frattempo qui ci sono delle prove, se sentite un po' di musica in sottofondo, e vi dicevo che ci sarà un il Piano City questo weekend, quindi mi raccomando tutti attenzione al programma ricchissimo di Piano City. Volevo segnalarvi però che ci sarà un'anteprima come ogni anno, giovedì alle 21, e ci sarà il pianista, compositore e produttore Alexis French, che è veramente una star, e che mette nel suo pianoforte Bach, Debussy, Hollywood, il gospel, davvero un pianista incredibile. E l'appuntamento è a Villa Cicchi Campiglio giovedì alle 21 con una serata appunto con Alexis French al piano, e che sarà l'inizio di questo weekend di Piano City, e quindi direi buona musica a tutti.
Allora, aveva addirittura della musica classica in sottofondo,
insomma, perfetto.
Giuseppe Califano, si vede che era, visto che è anche un docente, era in una delle istituzioni dove insegna. Piano City l'ha nominato, ci torneremo tra l'altro con alcuni protagonisti, alcuni di loro sono addirittura voci di Radio Popolare, protagonisti Piano City, e questa grande iniziativa che questa settimana parte, coinvolge tutta la città. Cara Amanda,
eccoci.
Grazie per essere stata con me.
A te.
E dobbiamo salutare perché ci sono le notizie. Ci risentiamo in un'altra puntata di Cult. Se
arrivederci.
Volete. Ciao.